Vi potete sedere.
Wir hatten auch heute herzliche Grüße.
Anche questa mattina abbiamo tanti saluti da dare da tanti paesi, tanti fratelli. Fratello Paul dal Nairobi, fratello Rigobert del Benin, del nostro fratello Müller dall'Austria, dal fratello Lotika di Johannesburg, fratello Joseph di Kinshasa, di Kofi Erwin di Lyon, fratello Moses dei Stati Uniti, tanti cari saluti da tutti, che tutti coloro che ascoltano anche e che si rallegrano insieme a noi di questa parola. Anche saluti del fratello Paré Batti e dell'assemblea di Abidjan, quell'assemblea della quale abbiamo ricevuto quella testimonianza ieri sera, che il Signore fa così grandi cose e parla ai cuori e fin anche questo è importante, che hanno sentito del messaggero. Saluti del Burkina Faso. I fratelli hanno detto: da 7 anni abbiamo pregato intensamente che tu venissi nel nostro paese, e quando è accaduto, allora la gioia era grandissima. E ringraziamo il Signore. Siamo portatori della buona novella, della parola di Dio che dimora in eterno. E allora sempre la parola è valida: chi vi ascolta, ascolta a me, e chi vi accetta, accetta colui che mi ha mandato. È un mandato divino, e questo rimane affare di Dio. Nessuno se lo può prendere o chiederlo, ma questo viene dato semplicemente da Dio. Abbiamo i nostri fratelli oggi, fratello Eli. Alzati così che tutti ti vedono, che il Signore ti benedica in particolare in mezzo a noi, il fratello George. Dio ti benedica in mezzo a noi. È il fratello che mi ha accompagnato in questi 4 paesi dell'Africa, e abbiamo avuto l'opportunità di vedere questi migliaia di gente radunate per ascoltare la buona novella. Abbiamo, fratello, Dio ti benedica in particolare, siamo riconoscenti per ogni fratello che si trova in ogni paese, in qualsiasi lingua, coloro che si mettono alla disposizione del Signore per annunciare la parola. Abbiamo anche fratello Jean-Marc nel mezzo a noi, Dio ti benedica dalla sua grande grazia. Chi non abbiamo ancora chiamato? E tutti quanti siate tutti benvenuti. Il fratello Gilbert lo conosciamo tutti. Gli chiederemo di pregare con noi E stamattina chiamerò anche fratello Krama per pregare con noi. Il fratello Krama è stato uno dei primi che nel 1958, cioè esattamente 50 anni fa, nel posto che mi ha sentito predicare in Heidelberg, e il Signore è rimasto con lui anche tutti questi anni, e diamo un benvenuto anche a tutti i paesi qui intorno a noi. Abbiamo questo grande privilegio di poter radunarci nella libertà, e anche per questo siamo molto riconoscenti. Dopo la preghiera, allora chiederemo alla coppia che mi hanno scritto qua in inglese che mi hanno annunziato che vogliono presentare il loro bimbo. Quindi faremo anche questo. Ci alziamo e fratello Gilbert e fratello Krama vengono per rimettere questa riunione ancora al Signore. Che il Signore ti benedica in particolare, fratello. Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo ti ringraziamo perché possiamo essere radunati nel tuo santo e prezioso nome. Tu ci hai benedetto da sempre e ti ringrazio. Ti ringrazio anche che il nostro fratello Frank sta come fratello Paolo, che ha questo di voler predicare la parola, questa spinta da te, e sappiamo che porta la verità. Attraverso il tuo servitore, attraverso la tua parola non passerà mai. È detto, cielo e terra passeranno, ma tua parola non passerà. Amen. Signore, sei tu che hai detto siete puri per la parola che avete ascoltato. E Signore, ancora in questa mattina dacci la tua parola. Come l'abbiamo letto, che la mia parte, o Signore, è di conservare la tua parola, o di osservare le tue parole. E che questa mattina succede quello che è successo nei tempi antichi con Lidia,
la Bibbia dice che è Dio che ouvrì il cuore di Lidia.
Come possiamo leggere nelle scritture che è stato Dio che ha aperto il cuore della sorella Lidia per sentire le parole che Paolo pronunciava. Apri il cuore di ognuno di noi questa mattina, affinché noi riceviamo quello che hai preparato per noi oggi. Perché la tavola è bandita alla quale noi possiamo prendere. È tua parola pura ed è soltanto essa che abbiamo di bisogno. Ti ringraziamo per il privilegio
Que toi tu puisses poser dans nos cœurs, Seigneur, ta semence divine.
E ti preghiamo di porre la tua semenza nel nostro cuore. Perché hai detto l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che esce dalla bocca dell'Eterno. Ti apparteniamo, Signore, siamo la tua proprietà. Ci abbandoniamo totalmente nelle tue mani
e che toi tu puisses annoncer tes puissants oracles au travers de notre frère,
e che ci dia tu la tua parola, ce la puoi fare arrivare per mezzo del nostro fratello. Aiutaci perché così sappiamo come dobbiamo stare in fronte a te. La tua parola ci dà l'orientamento. Ti ringraziamo che la tua parola è la verità.
La verità che delivra, che libera. Qui a franchi, Seigneur, que tu puisses
et que questa verità che tua parola che ha la potenza di cambiare ogni cosa e di fare per quella cui è stata mandata e che nessuno esca da qui come è entrato, che ci sia l'effetto della tua parola nel nostro cuore. Prende possesso il nostro Dio di ogni persona in questo luogo. Che tu prendi potenza su ognuno e ogni spirito ti sia sottomesso. Fortifica
e
vieni in aiuto al fratello Frank con il quale ci parlerai. È un mandato che tu hai dato in questo tempo della fine. E vuoi che riceviamo da te
per la preparazione
per la preparazione della chiesa sposa. Ti ringraziamo perché stai adempiendo l'opera che hai iniziato in ognuno di noi. Dacci questa parola perché ci aspettiamo a te ed è nel nome del Signore Gesù Cristo che ti abbiamo pregato. Amen.
Amen.
Amen. Vi potete un momento? La coppia è qua e possiamo fare la presentazione.
Lord, we are in your presence and we ask your blessings upon this child. Bless the parents, bless the child. And in the precious name of Jesus.
Signore, ti ringraziamo che siamo nella tua presenza e ti chiediamo di benedire questo bambino e i genitori. Te lo presentiamo.
Receive it.
così che sia consacrata a te, lui e tutta la sua famiglia. E ti ringraziamo, ti preghiamo di benedire questo bambino e tutta la famiglia nel nome di Gesù. Amen. Un cantico. Vi potete sedere. Ancora due annunci. Il primo annunzio, se Dio vuole, è che il Signore non è ancora tornato. Allora è stato proposto che facciamo un altro viaggio in Israele. Forse dal 13 al 24 di aprile. Poi dopo abbiamo la visita di un fratello dalla Turchia, o di un caro amico, è una guida nel suo paese e chiede se qualcuno di voi qui ha l'interesse di fare un viaggio nella Turchia, nelle sette città che si parla nella Bibbia, e cioè Efeso, Bergamo, fino all'Odissea. In una settimana si può viaggiare nel mezzo della Turchia per visitare tutte queste città, vedere i luoghi dove allora Paolo è andato e dove la parola era anche arrivata. Se qualcuno ha interesse, che lo faccia sapere. Cari, ne va che la volontà di Dio sia sempre fatta e che la sua volontà, coloro che hanno la responsabilità di dire qualche cosa, che dicono veramente soltanto quello che è scritto nella parola, e che se sono delle cose terrene, che possa essere sottolineato che ognuno può decidere liberamente per sé dove si deve abitare, o qual è il lavoro che si deve fare, o quello che si deve mangiare e bere. Queste cose ognuno può decidere se stesso per sé quello che vuole fare. Queste le cose che Dio ha scritto nella sua parola sono date, le cose che sono nella sua parola dobbiamo seguirle. Quello che l'Apostolo ha deciso negli Atti degli Apostoli, capitolo 15, per esempio, al versetto 27, Atti 15, 27 a 29. Abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti, è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi. State sani. Di questo non abbiamo altra ordinanza da aggiungere a questo. Questo ci basta. Ecco che ognuno beva e mangia quello che gli pare buono. Quello che nel spirituale possiamo leggere in Romani 9, al versetto 28, Romani 9, versetto 28, è grande quello, come tutte le cose sono lì scritte. Romani 9, versetto 28, io non lo trovo. Perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. In tutta la terra lui prende cura che ogni cosa sia in accordo con la parola di Dio, deve essere messa in accordo. E all'inizio, la prima cosa che tutti i fratelli che annunciano la parola ascoltano questo e che prendono a cuore di avere l'unità, l'unità della loro comunità, soltanto quando ci sarà l'unità nello spirito in mezzo agli predicatori, agli uomini che portano la parola, allora la parola può essere rivelata nella la radunanza. Abbiamo sentito da una sorella, ha chiesto, fratello Frank, quanto tempo l'assemblea deve ancora soffrire dai disguigli dei predicatori che portano la parola? Quanto tempo può sopportare la Chiesa questo stato che i predicatori danno problemi perché vogliono essere qualche cosa, vogliono sapere qualche cosa? Chi legge 1 Corinzi 12 o Efesini 4 al versetto 11, vedremo che Dio ha posto diversi ministeri nelle assemblee, nelle chiese. È necessario che capiamo che la restaurazione che viene per i ministeri che ci è stato dato, che non è una teoria sulla quale dobbiamo ancora fare filosofia, ma è collegato con la realtà divina, che la Chiesa del Nuovo Testamento deve essere riportata a quello stato deve essergli restituito ogni cosa, i doni, i frutti dello Spirito, quelli che sono stati ordinati da Dio in tutta la Chiesa e anche in ogni singolo. Tornando al ministero del fratello Branham, fratelli, sorelle, non vi potete immaginare cosa gli è costato di mettere le verità bibliche sul candelabro, alla luce, di portare l'insegnamento biblico, il battesimo e tutte queste, erano tutti gli insegnamenti biblici che dovevano essere predicati nuovamente, perché tutto il cristianesimo è molto triste, ma anche i risvegli, molto potenti che sono successi dopo. Ma tutti questi gli insegnamenti che portavano non avevano l'intero, soltanto attraverso il ministero del fratello Branham la parola ha dovuto uscire nuovamente, la stessa parola come è uscita dal monte di Sion in Gerusalemme. E per questo tutti gli sono diventati nemici, che sia nella Trinità, con il battesimo trinitario e con tutte le altre direzioni di denominazione, ma coloro che hanno seguito la chiamata di Dio gli sono diventati di scudo e sono camminati con lui. Loro che ascoltavano quello che lo Spirito diceva alla Chiesa in quel momento erano anche predicatori, predicatori che non potevano accettare, c'erano anche predicatori che non potevano accettare quando il fratello Branham parlava dalle sorelle. Non potevano accettare che gli stavano dette la verità come si dovevano ottenere, e questo non può essere accettato se non prima la persona è morta con Cristo e risuscitata in novità di vita. Se non è successo questo cambiamento, allora verrà sempre la ribellione di nuovo. E se vediamo la teologia del pastore sotto Lutero, come Paolo è stato anche accusato e anche il fratello Branham, ha detto anche lui che era uno che odiava le donne. Noi non vogliamo occuparci tanto di questo, soltanto per farvi vedere di cosa si tratta. Sentite voi stessi come il Signore, come i suoi pensieri sono buoni anche verso le sorelle. Nessuno mi può spiegare o mi può convincere che Dio con la sua Chiesa e con l'ordine nella Chiesa non ha avuto un pensiero benevole. Dio sapeva che ognuno andrebbe nella sua direzione, quindi cosa è sbagliato quando Paolo in 1 Corinzi 11, 1 Corinzi capitolo 11 al versetto 3, ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Dopo viene l'Apostolo dice questo al versetto 8, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. Ritorniamo al giardino di Eden e andiamo alla croce del Golgotha. Adamo è stato preso da Eva o è stato Eva ad essere presa da Adamo? E il Redentore è uscito dalla Chiesa o è la Chiesa che è uscita dal Redentore, per mezzo del Redentore, dal momento che il suo lato è stato forato e che il sangue è colato per la nostra salvezza e riconciliazione? Dobbiamo, se Paolo ha lasciato queste parole, dobbiamo noi pensare e dobbiamo essere nel piano e nel programma di Dio per riconoscere perché ha scritto quello che ha scritto. E se siamo allora o ci è stato rivelato l'ordine divino, allora ogni problema è risolto e nessuno ha bisogno più di sconvolgersi. Anche qua l'Apostolo Paolo scrive che i capelli lunghi sono date alle sorelle come velo, e lo stesso Paolo dice: se un uomo ha capelli lunghi è uno scandalo, è una vergogna. Lo troviamo al versetto 14. È un ordine divino, non c'è bisogno di ribellarci, ma soltanto essere d'accordo, accettiamo quello che Dio ha detto. Tutti gli evangelisti hanno riguardato il fratello Branham dicendo: tu distruggi il tuo dono che Dio ti ha dato, tu dovresti dire alle sorelle che ricevono, come devono ricevere i doni dello Spirito, ma non quello che dici sempre, come delle colpe. Allora il fratello Branham disse: come gli posso io imparare l'algebra se non sanno ancora la matematica semplice? E così possiamo riguardare anche noi il pensiero dello Spirito. Con lo stesso Spirito Santo può essere unto dello Spirito, ma che nel profondo dell'anima una persona può non essere ancora nata di nuovo. Questo è anche scritto nella predicazione che ho nominato ieri sera, dove ho letto il rapimento. Dobbiamo ascoltare, chiederci: Signore, cosa ci vuoi dire? C'è chi vuole fare del programma, ma non pensa proprio di predicare la parola, però parlano dell'unzione. Questo viene sempre sottolineato, anche se la parola di Dio viene in secondo luogo. Allora Noi pensiamo alla parola, ci sono tanti falsi profeti, sono falsi, però unti. Non possiamo spiegarlo tanto bene, ma tutti e due sono sul stesso campo, perché il nemico ha anche seminato la sua semenza nello stesso campo. Come è scritto in Matteo 13, quando dormivano gli uomini, allora il nemico si è alzato e ha seminato la zizzania in mezzo al grano. E tutte e due semenze sono uscite fuori. E tutte e due crescono fino alla raccolta e ricevono la stessa pioggia, come il fratello Branham gli è stato mostrato anni e anni fa. Ha posto la Bibbia così e il vento ha spinto le pagine fino a Ebreo 6, ha letto, ha chiuso di nuovo la Bibbia. E il vento ha di nuovo spostato le pagine fino a Ebreo 6, dove sta scritto dalla pioggia. E allora ha predicato su questo soggetto. Fratelli, sorelle, non ai doni, ma ai frutti le riconoscerete. E ancora è scritto, tu li hai provati, coloro che si sono detti apostoli, e hai trovato, li hai trovati bugiardi, in Apocalisse 2, al primo versetto. Non quello che si dice di essere, ma la prova, la constatazione dopo, quello che viene predicato della parola di Dio uscita, quella parola uscita da Gerusalemme. Qualche passi biblici ancora che ci dimostrano, per capire bene la giustificazione, potremmo leggere più di 30 passi biblici dove Paolo, anche Pietro, dove dimostrano questo pensiero della totale remissione dei peccati, della grazia. In Romani 8, abbiamo i passi meravigliosi che ci insegnano, e in più di questo ci danno un'assoluta fede, una fede assoluta, dove non ci può essere nessun dubbio. In Romani 8, al versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Giustificati per la fede in Gesù Cristo, giustificati per l'opera del sangue versato al Golgotha. Così sicuro che il sangue dell'agnello è colato, così sicuro siamo noi salvati e giustificati davanti al cospetto di Dio. Siamo già arrivati alla meta. In versetto 34, chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio, e anche intercede per noi. Se qualche cosa succede che non abbiamo pianificato, che non abbiamo nemmeno voluto, allora Cristo, il sommo sacerdote, è davanti a Dio e l'agnello il sangue dell'agnello è ancora sul trono della grazia fin quando l'ultimo sarà chiamato e salvato e che attingeremo alla perfezione tutti insieme. Il versetto 35: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Cosa ci può separare? Per sempre, per l'eternità siamo uniti con Dio. La vita eterna l'abbiamo ricevuta e tutti coloro che hanno ricevuto questa vita eterna vivranno eternamente. È scritto: nessuno le strapperà di mia mano. E così possiamo dire: sono qui, eccomi con tutti e tutti coloro che Dio mi ha dato. La morte di Gesù Cristo ha valuto la pena per tutti coloro che si lasciano santificare e sanare. Adesso ancora Romani 8 al versetto 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Alleluia. Lodato, glorificato sia il Signore nostro Dio. Nell'Antico Testamento era una promessa e nel Nuovo Testamento abbiamo l'adempimento. Al versetto 30 ancora: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Avete ascoltato? Li ha predestinati, li ha chiamati, predestinati e giustificati. Alleluia. Lodato sia il Signore nostro Dio. È una salvezza perfetta, completa. Ci ha dato il nostro Dio per grazia e per sempre adempiuta. E saremo trasformati all'immagine di Dio al ritorno del nostro Signore. Ancora due o tre passi biblici che parlano della nuova nascita, e questo precisamente per farci vedere che quello che viene da Dio il legame che va da Lui non ce l'ha l'uomo per se stesso. Tutti sono nati nei peccati e sono separati da Dio e sono nati così nel mondo. Perciò in Romani 5 leggiamo che Dio era con Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Leggiamo Primo Pietro al capitolo 1. Primo Pietro capitolo 1. al versetto 3
dann auch die Verse 22
e anche 22. Allora, prima Pietro 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E così certo come l'agnello di Dio è morto sulla croce del Golgota e che il suo sangue e che ha dato suo sangue e sua vita per la salvezza e la riconciliazione e perdono, così certo anche abbiamo la garanzia per la nostra nuova nascita tramite la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. È stato portato un corpo corruttibile nella tomba, ma è risuscitato incorruttibile. Morte, dov'è il tuo dardo? Dio sia ringraziato che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Scrive Paolo in Prima Corinzi nel capitolo 15. In Primo Pietro, capitolo 1, leggiamo ancora e consapevolmente queste parole che sono scritte qui, così che le sentiamo e crediamo. Fratello Kupfer mi diceva questa mattina e già ieri, quando Dio parla, oppure quando ascoltiamo allora parla Dio, e se poi facciamo le opere, allora è Dio che fa le opere. Vediamo, l'abbiamo capito bene. Se noi ascoltiamo, allora Dio parla a noi. E quando agiamo secondo quello che Dio ha parlato, allora è Lui che agisce in modo soprannaturale nelle nostre vite. Così abbiamo qui Primo Pietro, capitolo 1, al versetto 22 ancora. Vi prego, accettatelo nella fede per voi stessi, credetelo, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Abbiamo un amen a queste parole? È accaduto per noi. Dio ha dato grazia che i nostri cuori, nostra anima venga all'ubbidienza della verità. Nella disubbidienza non è possibile niente, ma nell'ubbidienza tutto è possibile. Quindi perciò Dio ci ha portato all'ubbidienza alla verità, ci ha santificati e purificati e ci ha fatto giungere a un sincero amor fraterno. E allora perciò scrive ancora: amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Non ha detto il nostro Signore: a questo riconoscerà il mondo che siete i miei discepoli, quando vi amate gli uni gli altri. Amore dà, e non diventerà più povera con questo, ma diventerà più ricca. Se voi date qualche cosa se diamo qualche regalo o soldi, allora questi soldi o questo regalo non ce l'abbiamo più, ma quando diamo da Dio, allora non diminuisce ma aumenta e diventiamo ancora più ricchi. Al versetto 23 è scritto: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Fratelli, sorelle, vi prego, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, questa parola, di accettare questa parola per voi stessi, personalmente, di accettarla e non soltanto di leggerla col cuore, ma di ringraziare il Signore dicendo: questo è accaduto con me. Ho ricevuto il seme incorruttibile della parola vivente di Dio. E questo seme della parola è sbocciato in me e sono nato di nuovo per mezzo di questo seme, a causa di questo seme incorruttibile della parola vivente permanente di Dio. Avete detto tutti amen a queste parole. Nostri fratelli alla mia destra seguono veramente e secondo la loro mentalità si aprono e dimostrano più in modo più forte, ma nei vostri cuori avete anche siete anche d'accordo e dite: Signore amato, come è scritto qui, così anche è con me. E dico anche perché. E la prova, la conferma è in Prima Corinzi capitolo 2 al versetto 14 e in tanti altri passi. L'uomo naturale non può comprendere le cose del spirituale, perché hanno bisogno di essere capiti spiritualmente. Perché hai avuto la possibilità di entrare in questi segreti e le profondità di Dio? Sono rivelati perché la parola che è stata predicata è entrata nel tuo cuore e lo Spirito Santo ha predicato e insegnato la parola e ti è stata rivelata a te personalmente. Allora non è più il messaggio di Paolo o il messaggio di fratello Branham, ma è il messaggio divino che ci è stato indirizzato a tutti noi e riconosciamo che Dio ha sempre utilizzato bocche umane, ha sempre dovuto scegliere uomini e dato dei mandati per annunziare la sua parola. Accettatelo e questo diventerà vivente in voi. Vi leggo un'altra volta questo passo. E anche se è in silenzio, ma che tutti possono dire amen a questo. È 1 Pietri 2, 22. No.
Amen.
È 1, 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, non da noi stessi, ma come è scritto, per la parola vivente e permanente di Dio. Amen. Allora l'uomo di Dio si riferisce alle parole di Isaia, scrivendo: infatti ogni carne come l'erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade. Ma la parola del Signore rimane in eterno. Amen. E questa parola ancora meravigliosa, e questa è la parola che vi è stata annunziata.
Amen.
La parola che era all'inizio vi è stata annunziata. Questa parola che è caduta, che è stata messa come seme vivente per far il procedimento della nuova nascita, per giungere alla nuova nascita. L'abbiamo detto già. Come è diventata la parola carne, è stata data la promessa a Maria. Ha preso la parola, accettata, e lo Spirito Santo la coprì, e quello che è nato da lei è stato chiamato Figlio di Dio. E questo era pure Dio rivelato nella carne, giustificati nello Spirito, come Paolo lo dice in Timoteo capitolo 3. Perciò la parola di Dio rimane in eterno. E la parola è l'Evangelo che vi annunciamo. Leggiamo ancora in Giacomo 1, versetto 18. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà. Secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, ci ha generati affinché in qualche modo siamo le primizie della sua creatura, delle sue creature. Gesù Cristo, il primo, è generato per lo Spirito Santo. Signore lo era dall'inizio, lo possiamo leggere in Giovanni al capitolo 8, quando gli scribi gli dissero: tu vuoi aver visto Abramo? E il Signore diede la risposta giusta. Leggiamolo, così che tutti sanno che il Signore del nuovo patto è lo stesso, il medesimo dell'antico patto, l'Antico Testamento. Il suo nome era Yahweh, colui che è in eterno, che vive in se stesso nell'eternità. E nel Nuovo Testamento si chiama Yahshua, cioè Yahweh Salvatore. Un'altra volta ne parleremo, ma c'è una parola ebrea, questo G-H-A, l'ho notato qualche parte, qualche altra volta ne parleremo, questa parola ebrea che dice, che per dire Salvatore. Adesso leggiamo in Giovanni, versetto 30, Giovanni 8, versetto 30 e 32. Dopo leggeremo ancora 56 e 58.
Johannes 8, von Vers 30. Als er das sagte,
mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui. È una parola molto importante qua, non in tutte, a tutti i giudei, ma a coloro che avevano creduto, che avevano accettato la sua parola, che avevano accettato lui. A loro lui indirizza queste parole. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo passo lo dovessimo scrivere in ogni lettera circolare, in lettere grasse, e se fosse possibile in colore oro, perché non deve le mie parole, ma qua, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Abbiamo il compito non soltanto di andare per la via stretta oppure di annunziare l'Evangelo della nuova nascita, del battesimo e tutte le cose che vanno insieme, ma abbiamo ancora il compito di essere trovati diritti davanti a Dio per la parola che annunziamo, e dico veramente con tanto dolore, tutto quello che esce dalle parole e dalle frasi del fratello Branham è una... è incredibile, ci sono tante di queste direzioni che si prendono e io devo dire nessuna di loro è verace e giusta. Allora arriva il momento che i fratelli che seguono Branham, ma che non sono pronti a seguire le tracce di Gesù Cristo, che non sono pronti a prendere la parola di Dio come assoluto e autorità, allora dicono in tutto il mondo: fratello Frank è contro il profeta, non dice quello che lui ha detto, non vi fate preoccupazioni. Io lo sto scrivendo anche nella lettera circolare, soltanto per grazia non ho mai mal capito una frase del fratello Branham e neanche un passo biblico, perché il messaggio divino della parola che ci è stato mandato l'ho messo sopra un stesso livello ed è tutto in armonia, ordinato secondo in modo divino. E allora c'è la responsabilità che nessuno di voi potete comprendere, questa responsabilità che è collegato con la chiamata di andare di città in città per annunciare la parola di Dio, di interpretare che sia la parola o nemmeno quello che ha detto fratello Branham, ma unicamente la medesima parola e di annunciare essa come ci è stata tramandata nelle Sante Scritture. Lo dovrò ripetere sempre, anche se non mi piace tanto, ma se abbiamo un'esperienza diretta o che abbiamo una diretta indicazione da parte di Dio, anche riguardo alla predicazione della parola di Dio, l'ho detto già più volte forse, quando allora in Marsiglia mi è stata fatta la prima volta la domanda riguardo ai 7 tuoni, allora erano dei fratelli dell'Armenia che mi hanno chiesto questo, ho dovuto dire non lo so, e me ne sono andato nella stanza per dormire nella stanzetta sopra. E vedete, l'indomani, oggi ancora c'ho lo stesso orologio, è un orologio che non si ferma mai, non lo so perché, ma va sempre avanti. Quando guardavo l'orologio, dopo questo questa grandissima esperienza che ho avuto alle 5 del mattino, nessuno può immaginarsi come, con quale potenza la parola del Signore risuona. Quando il Signore mi chiamò mio servo, alzati e leggi in 2 Timoteo 4, voglio parlarti. Allora ho aperto 2 Timoteo 4 e l'ho letto dal primo versetto fino al quinto. Allora ho ricominciato col versetto 1. Io ti ti congiuro che sia un tempo o contro il tempo, conoscete questa parola, di giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di orire si cercheranno maestri in gran numero secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie della verità. E poi, ma tu predica la parola, e alla fine quello che i 7 tuoni hanno detto non è scritto, non è stato scritto nemmeno, non è una parte della parola di Dio, e allora non sarà mai predicato. Allora adesso sono in contraddizione con tutti gli altri nel questo messaggio, e uguali in quale direzione vanno, ma io devo sorridere un po' pensando a ciò. La potrei dire come Paolo in 1 Tessalonicesi ha detto: io vi dico come essendo una parola del Signore, una parola del Signore, e se qualcuno uguale nel mondo pensa di avere una rivelazione della rivelazione dei 7 tuoni, un tale uomo è imbrogliato nella mente, ha perso l'orientamento. Se la voce dal cielo si sente e che il comandamento con il comandamento non scrivere quello che i 7 tuoni hanno detto, allora in capitolo 1 gli è stato ordinato di scrivere tutto quello che vedeva e tutto quello che sentiva, e poi di mandarle alle 7 chiese, e dopo dal cielo gli viene ordinato suggelli le voci di questi sette tuoni e non le scrivere. Allora torniamo all'Apocalisse 1, versetto 3. Beato chi legge e che ascolta le parole della rivelazione e che le conserva tutto quello che è scritto. Per me la parola di Dio dimora in eterno, in eterno. E quando diciamo queste cose non siamo capiti e non siamo capiti dall'altri, da coloro che non rispettano la parola. Dio mette il timore nei cuori, come l'abbiamo letto in Pietro, che abbiamo ricevuto il seme di Dio e che siamo risuscitati o che siamo nati a una nuova vita, come Gesù Cristo è risuscitato dai morti. E lo dico, questo è il legame divino da Lui a noi e da noi a Lui, attraverso la parola e per lo Spirito, perché accettiamo la parola come seme divino. Tutti coloro che mettono lì una o che accettano una interpretazione in se stesso, allora non avranno più la connessione, il legame con il Signore. Soltanto chi ha questo seme può avere la comunione, e qui ce l'ha, non accetterà automaticamente nessuna interpretazione. È una frase che mi viene sempre in mente, e nella prossima lettera circolare vorrei mettere una piccola fotografia, piccola, con le cinque prediche che il fratello Branham mi ha dato in 1958, e quando mi disse: tu andrai con questo messaggio, ritornerai in Germania. In questo c'era la pelle di uno zebra là, non? E nell'ultima preghiera, nel 1965, un fratello si alzò si è messo lì sopra il podium. Era triste perché non poteva predicare e chiedeva a Dio di preparare una via così che questo messaggio possa andare per il mondo. E questo fratello Jackson, che aveva sempre preparato, e disse, il fratello Frank gli disse: fratello, ma su questa pelle di zebra dove i vostri piedi sono? E fratello Branham ha anche parlato, e questo fratello gli ha detto: tu non predicherai la parola. E la sua risposta è stata: perché tu mi aveva divietato a predicare a causa che non aveva predicato i sette tuoni, non voleva predicare i sette tuoni. E allora io ho chiesto: che cos'è la rivelazione dei sette tuoni? E allora mi rispose: è un mistero. E quando gli chiese che cos'è questo mistero, dice è una profonda rivelazione. Allora quando ci ha domandato che è questa profonda rivelazione, allora non ho potuto fare altro che andarmene piangendo. E il fratello Witt, che è lo zio dei nostri fratelli che sono seduti qua, di guidarmi di nuovo, di portarmi all'hotel. Fratelli e sorelle, si può aver pregato con il fratello Branham, si può aver pescato o fatto delle cacce con lui, essere stato in riunione con lui, ma la collaborazione, la connessione e il legame non è all'uomo, ma è a Gesù Cristo. È la parola che rimane in eterno. E perciò accettatelo. Molte cose dovrebbero essere dette ancora, ma facciamo un riassunto. Dio vuole restituire ogni cosa e riportare nello stato originale, che sia personalmente, che sia nella Chiesa. Deve venire. Ci deve essere un'atmosfera nella quale il Signore si trova al suo agio, come in Isaia è scritto che Dio glorificherà il luogo, in Isaia 60, alla fine del versetto 13. Per ornare il luogo del mio santuario e io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te abbassandosi. Tutti quelli che ti avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno la città del Signore, la Sion del Santo di Israele. Dio, il Signore, ne prenderà cura. Non saremo delusi, ma come abbiamo letto in Romani, che il Signore Lui stesso porterà la sua parola a compimento. Leggiamolo ancora una volta in Romani, capitolo 9, al versetto 28. Perché il Signore eseguiterà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo, come Isaia aveva detto prima. Non c'è bisogno che risuscita un profeta per questo. Non vogliamo aggiungere niente su questo. Ringraziamo Dio per l'orientamento chiaro e puro della sua parola. Ringraziamo Dio che non una volta abbiamo avuto la necessità di portare qualche insegnamento particolare o di avere una rivelazione particolare per riceverne qualche gloria. In tutti gli anni, anche qui i fratelli qui nel luogo e in tutto il mondo hanno sempre portato la parola verace e hanno seminato il seme divino, e tutti coloro che sono destinati alla vita eterna accettano la parola, come l'abbiamo letto. Accettatelo come sia verità, e sono risuscitati a una speranza vivente nella forza di in Gesù Cristo. Nessun di noi avrebbe avuto entrata agli misteri di Dio, perché l'uomo umano non può capire le cose di Dio, ma così sicuro come Dio ha sempre guidato i suoi servitori, e in particolare il fratello Branham, che ha potuto utilizzarlo in questo modo glorioso per dargli tutta la rivelazione della parola. Così anche Dio ha dato a me e a te il privilegio di accettare e di ricevere questa rivelazione da Lui. Siete d'accordo? C'è qualche domanda forse ancora? No, tutte le domande sono state risposte, e il nostro Signore ci porterà ancora avanti di chiarezza in chiarezza finché siamo perfetti e che ci presenteremo davanti al Signore. Ancora adesso portiamo questo seme glorioso, e quando il Signore chiamerà, allora si innalzerà. Quest'opera arriverà a compimento, come Lui ha portato la sua opera di come ha fatto nel giardino dell'Eden, che così farà ancora, porterà ad adempimento. A Dio sia la lode, la gloria, per la guida del suo Spirito, per l'entrata nella sua parola e nei suoi misteri, per tutta la veduta, questa veduta di completa che ci ha dato, come mai ancora ha dato, che i vostri cuori, i vostri orecchi, i vostri occhi sono benedetti, perché vedete, sentite, credete quello che Dio ci ha detto nel nostro tempo. Un'ultima parola per tutti che si vogliono far battezzare. C'è solo un Signore, una fede e un battesimo. Dal Pentecoste al giorno della fondazione della Chiesa, tutti dello stesso modo si sono pentiti e sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. E così anche noi, in accordo con l'insegnamento e la pratica degli Apostoli, battezziamo anche noi nel nome di Gesù Cristo, sapendo che il Signore, in qualità di Padre, e con il suo Figliolo sulla terra e nella Chiesa per lo Spirito Santo, si manifesta Dio con noi, Dio in noi. Tre rivelazioni dello medesimo Dio e il suo piano di salvezza lo adempie. E Lui, il Dio onnipotente, sia la gloria, la lode, il ringraziamento, l'adorazione, adesso e per sempre. Amen. Alziamoci e cantiamo ancora una volta: Signore, parlami. Se il Signore ha parlato a noi per mezzo della sua parola, allora dite Amen. Se credete che ci può dare la forza, allora dite anche Amen. Se credete che la sua parola è caduta in noi come un seme, dite Amen. E se credete che per tramite di quello siamo già nati di nuovo, non diventeremo qualche volta nati di nuovo, dite amen. A Dio sia la gloria. Prima di pregare ancora, lasciate che chiedo se ci sono bisogni particolari in mezzo a noi. Potesse dei nostri fratelli, sorelle, amici dei paesi intorno o del nostro paese, dove sia, non riprendete qualche peso a casa, come un cantico dice, il tuo peso lo puoi lasciare a Gesù e abbi fiducia come nel tuo migliore amico, lui ti dà benedizione e riceverai anche secondo quanto hai pregato. Il Signore sente le preghiere, abbiamo la promessa che lì dove due o tre sono radunati nel suo nome è in mezzo a loro. E il perché noi preghiamo ci sarà accordato. Mentre noi inchiniamo tutti il nostro capo e che preghiamo, lasciate che chiedo chi ha una necessità particolare che si alza brevemente la mano. Dappertutto ci sono dei bisogni. Chi non ha bisogno? Veramente viviamo sulla terra e le condizioni non diventano migliori, diventano sempre peggiori, che sia nella vita di tutti i giorni o dovunque, ci sono sempre distrette e sicuramente vediamo anche nelle famiglie, dovunque, ancora mai è stato così sulla terra, anche nel nostro paese, ogni terza coppia prende la via del divorzio. Dobbiamo pensare un po'. Così, Sodoma e Gomorra è di nuovo in mezzo a noi e l'ordine di Dio è stato buttato via come nei giorni di Noè. Che leggiamo in Genesi 6, la gente non si lasciavano ammonire più dallo Spirito di Dio. Era troppo tardi, quindi Dio ha dovuto decidere e ha detto: io farò morire tutti, finirò con loro. Ma Dio ha fatto un nuovo inizio. Quanto dolore! Sarebbe stato risparmiato all'umanità se anche se si poteva sopportare e sormontare le crisi insieme senza andare subito dal giudice. Da Dio è tutto possibile, ma dobbiamo girarci verso Lui. Dobbiamo chiedere a Lui e questo è l'importante. Chi ha problemi nella sua nella coppia e che c'è qualche cosa che si spezza e che va dal giudice, non so allora cosa Dio potrà dire ancora al giorno del giudizio. Non voglio essere presente al giorno del giudizio, ma voi che siete miei fratelli e mie sorelle, ve lo posso dire, la via più dura è che un uomo può avere sulla terra è quando la prima lettera del giudice arriva a casa, o dell'avvocato, da quel giorno, quando arriva una tale lettera, allora incomincia una via dolorosa e nessuno sulla terra si augura. A me è accaduto e posso ringraziare il Signore che sono rimasto in piedi e che posso ancora portare questo messaggio divino. E a voi, miei amici, i miei fratelli e sorelle, vi ringrazio nel nome del Signore. Per voi non c'è una strada troppo lunga o dei costi troppo alti per arrivare fin qui e per ascoltare la parola. Dio vi benedica, io vi garantisco che la parola del Signore non tornerà a vuoto, ma che darà a tutti voi il perché è stata mandata. E noi diciamo: Gesù è vincitore, lodato sia il nome del Signore. Alziamo le nostre mani e preghiamo. Signore Dio Onnipotente, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua fedeltà, per le tue promesse che tu hai dato nella tua parola. Dio fedele, ascoltaci adesso e benedici tutti, salva, sana, e che ogni prova sia superata e che la tua via possa essere manifestata in mezzo a noi tutti e che la vittoria del Golgotha possa essere manifestata in tutti noi. Che fa tutte le cose bene, noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti ringraziamo per la forza del tuo sangue, la potenza della tua parola e del tuo spirito, e ti ringraziamo già adesso per la perfezionamento della tua chiesa, ti ringraziamo per la chiamata, per la preparazione, e ti ringraziamo anche per la perfezione. E tutti dicono Amen, e che tutti dicono Amen. Colui che ha iniziato porterà a termine nella vittoria per il giorno del suo ritorno, al giorno del suo ritorno. Non guardare alle prove, non guardate alle condizioni, né a voi né agli altri, ma guardate al Signore e Lui farà ogni cosa bene. Siate benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente, colui che ci accompagna e che ci lascia camminare nelle sue vie. Se siamo pronti a camminare nelle sue vie, diciamo anche Amen. E allora possiamo essere consolati e possiamo prendere per noi quello che è scritto in Ebrea 10, che il nostro Salvatore, dandosi il suo corpo, è stato santificato una volta per tutte e ci ha portato alla meta. E dite Amen.
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 Cantiamo Amen.